Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
I quotidiani di oggi, partiamo al Corriere della Sera, che titola nella pancia della prima pagina: timore per aiuti a Kiev, Slovacchia vince Fico, l'Ucraina non prioritaria, USA zero fondi a Zelensky, l'Europa preoccupata per i voti al leader filorusso. Questa è la notizia di politica estera che tratta delle elezioni in Slovacchia, a cui apre il Corriere della Sera di oggi, che invece in taglio alto parla delle notizie politica interna. Salta la detassazione dei tredicesimi, migranti, Crosetto e Tajani contro Berlino. Sapete che la contrapposizione tra il governo tedesco e l'attuale governo italiano sta tenendo banco ormai da diverse settimane. Prima le accuse sui finanziamenti all'ONG da parte di Berlino, poi le controverse norme proposte dal governo sul prolungamento della detenzione amministrativa, cioè della presenza nei CPR. Ora ancora un altro capitolo di questa, di questo confronto. Sempre sul Corriere della Sera c'è ancora invece un appendice della bizzarra, direi, boutade di Calenda, che forse avrete già avuto maniera di vedere. È stato ai cancelli della Magneti Marelli, la fabbrica di Bologna che è a rischio chiusura. Insomma, di questa annunciata chiusura c'è un'importante mobilitazione operaia, c'è stato in polemica con la CGIL, con il sindacato della FIOM in quel caso, perché i metalmeccanici ci sono, che è assolutamente maggioritario dentro quello stabilimento. Oggi su Corriere della Sera rilancia Stellantis e Magnetis, Filolandini in TV, perché l'oggetto della polemica di Calenda è l'atteggiamento che il sindacato, in particolare il suo segretario Landini, avrebbero tenuto in occasione della vertenza del gruppo Fiat, l'attuale gruppo Stellantis. C'è anche un commento sulla notizia politica interna: grande complotto, no, grande debito. Questo riferimento esplicito alla lettura che si sta dando della congiuntura economica del paese, perché più esponenti della maggioranza di governo, le partite di maggioranza, nelle settimane scorse, in particolare negli ultimi giorni, avevano alluso al fatto che l'aumento dello spread, l'aumento dei tassi di interesse fossero misure in qualche maniera contro il governo italiano, per minarne il consenso e l'agibilità economica. E qua è Giulio Tremonti che su Corriere della Sera si preoccupa invece di spiegare, secondo me, dei classici dogmi del neoliberismo, che non è un complotto ma bensì l'effetto di un debito pubblico particolarmente ingente. E direi che per quello che riguarda la prima pagina del Corriere di questo si tratta fondamentalmente. E passiamo invece alla Repubblica, che dice caccia ai 10 miliardi. La notizia principale riguarda la legge di bilancio e ci dice: parte il carrello antinflazione, ma il risparmio è di pochi centesimi. Il carrello antinflazione sarebbe una delle misure che il governo ha immaginato per contrastare in qualche maniera l'aumento del costo della vita. Si tratta di una serie di prodotti, di un paniere di beni che il cui prezzo viene calmierato e tenuto sotto controllo. Prezzi che saranno certificati da un bollino tricolore di autarchica memoria. Oggi la Repubblica si preoccupa di fare i conti e di scoprire che il risparmio effettivo, tenendo basso il prezzo della pasta e dei detersivi delle marche più scadenti, non è così significativo. Sempre su Repubblica c'è un approfondimento, credo, dall'India. Spada e Molotov è la faida tra i Sikh, con una foto di una parata, credo in India, ma andiamo a scoprirlo piano piano. Certo, se il mio socio mi aiutasse, ma il mio socio dall'altra parte della schiena non ci pensa proprio, probabilmente ha già iniziato la sua quotidiana partita a solitario sul suo PC. E allora noi passiamo ad altre notizie. La prima pagina della Repubblica, anche qua tiene banco l'elezione in Polonia di un leader che mette in imbarazzo il PSI, ci dice Repubblica. La Slovacchia si consegna al filo russo Fico, quello che destabilizza, in particolare appunto sono le sue posizioni in politica estera, avrebbe detto ieri, con noi mai l'Ucraina all'interno della della NATO. Ci sono anche degli aggiornamenti che arrivano dai Balcani, in questo caso però dal Kosovo, dove ci sarebbe un piano dei serbi per conquistare il Kosovo del Nord. Abbiamo visto nelle scorse settimane le recrudescenze delle tensioni tra kosovari e serbi, e Repubblica ci dice che non è finita, insomma una situazione ancora fragile e in evoluzione. La Stampa: Tajani, inevitabile fare debito, anche qua il titolo principale per il secondo quotidiano del gruppo Gedi è sempre relativo alla manovra economica, questa volta è affidato alle parole di Tajani, che ci dice appunto che vista la congiuntura è difficile immaginare strada diversa a quella di aumentare l'indebitamento pubblico. C'è poi una foto notizia sulla prima della Stampa, che con un corteo oceanico che invade le strade di Varsavia, ci dice la Stampa. Opposizione polacca è il titolo che accompagna questa foto, che recuperiamo l'articolo, 1 milione in piazza contro l'attuale governo polacco, manifestazione ieri appunto nella capitale della Polonia. C'è ancora sulla prima della Stampa un commento di Luigi Manconi alle norme che il governo ha proposto per contrastare l'emergenza della, la cosiddetta emergenza dell'immigrazione clandestina, nel lessico razzista che la nostra classe politica usa. Luigi Manconi ci dice: Salvini, il pizzo di Stato e la soglia dell'umanità. Interrogato sulla possibilità dei richiedenti asilo di versare 5.000 euro per evitare l'internamento in un centro di detenzione, Matteo Salvini ha risposto così: hanno scarpe, telefonino e orologio. Questo è l'incipit dell'articolo Luigi Manconi che trovate sulla prima della Stampa. E ancora sulla questione migranti: Azzariti, decreto Cutro contrario alla carta, è un approfondimento di Giuseppe Salvaggiullo. La giudice di Catania ha rispettato lo Stato di diritto, sostiene che Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale all'Università della Sapienza, mentre l'ossessione securitaria del governo contrasta con la Costituzione e il diritto europeo, perché non rispetta la dignità delle persone. Questo, insomma, il secondo commento alla questione migranti sulla prima della Stampa. C'è anche sulla prima della Stampa una foto del neo presidente slovacco Robert Fico, che inquieta i sogni dei politici europei. Anche qua ovviamente la sua elezione è legata soprattutto agli effetti che potrebbe avere all'interno dell'alleanza atlantica della NATO e dell'Unione Europea rispetto al posizionamento sulla guerra in Ucraina, tant'è che ha accompagnato un articolo di Natali Tocci che ci dice: Kiev da Fico e Stati Uniti, segnali pericolosi, dove appunto la preoccupazione è che cambi la disponibilità economica e militare dell'Occidente a sostenere la guerra di Zelensky. Direi che per quello che riguarda la prima della Stampa ci fermiamo qua, evitiamo di entrare troppo nel morboso. Vi segnaliamo soltanto che c'è spazio anche per il romanzo della Fascina, e sulla Stampa ci si interroga se la vedova Berlusconi stia prendendo a modello Yoko Ono o Jackie Kennedy per scrivere il suo romanzo. Vedo che dall'altra parte del tavolo non c'è comunque reazione neanche a questo, ormai siamo a delle shock therapy anche di basso livello per cercare di avere un'interazione, ma così non è. E quindi vi diciamo che il Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, oggi apre con un allarme smog, qualità dell'aria, smog oltre i limiti, 58 città allarme da Monza a Padova. E a fare da corollario, forse non voluto, insomma non pensato, ma c'è anche la notizia della pancia centrale del Sole 24 Ore che ci dice: sanità, servizi bocciati in 7 regioni. Ed è in qualche maniera un quadro completo: peggiorano le condizioni ambientali, ma peggiorano anche i servizi che dovrebbero aiutarci a prevenire anche le malattie da questi derivanti. Insomma, una prima pagina d'ottimismo oggi dal Sole. Il Messaggero: inflazione, l'accusa del MEF, colpa della corsa ai profitti. Come sapete, il Messaggero, quotidiano di Caltagirone, è uno di quei giornali che oggi è particolarmente vicino al governo. Del resto, da lunga tradizione, il Messaggero è vicino a qualsiasi governo esista, e quindi non ha fatto eccezione neanche per il governo Meloni. Infatti ne ricalca la lettura pseudo complottista, o comunque allusiva a dinamiche distorsive del corso economico legato a una ostilità dei mercati o dell'establishment o chi, di chi volete voi, rispetto alle posizioni scomode che i sovranisti esprimerebbero. Quindi il Messaggero oggi ci dice che l'inflazione è soprattutto colpa di speculatori che scientemente vorrebbero mettere i bastoni della ruota a questo governo. C'è poi anche sul Messaggero l'approfondimento che riguarda la tensione con il governo, tra il governo e Berlino. Decreto espulsioni, il governo non arretra, dai magistrati un attacco al Quirinale. La firma dell'articolo è Francesco Malfetano ed è accompagnata da una foto di un crosetto corrugato, accigliato, non saprei definirlo, comunque una faccia molto molto seria. Alessandro Campi non perde occasione, insomma, per sposare anche sulle politiche migratorie la difesa di questo governo a spada tratta. Ci dice che Berlino, il caso tedesco, le politiche migratorie con i confini degli altri, la cosa, insomma, ovviamente è quella di esprimere posizioni meno rigide, meno dure, per quanto poi alla fine la cornice in cui si inseriscono le politiche europee sia molto simile, però effettivamente c'è stato un minimo di indignazione da parte delle autorità tedesche rispetto a come l'Italia sta gestendo i confini meridionali nell'Unione, e l'accusa che viene mossa è sempre quella: sì, fate queste accuse perché state al nord d'Europa e non avete il problema sulle vostre coste. C'è anche un caso di cronaca, la strage in discoteca, mamma ti amo, moriamo bruciati, virgolettato agghiacciante che il Messaggero utilizza per raccontare quanto è successo in Spagna. Incendio a Murcia, 13 morti e 3 dispersi, ci sono gli audio dei parenti morti nella discoteca spagnola, che oggi vengono pubblicati, vari virgolettati, vari WhatsApp dai giornali, che insomma non perdono occasione per dimostrare tutto il loro tatto e la loro attenzione. Fatto Quotidiano: USA, Slovacchia, Polonia, il fronte pro Kiev perde i pezzi, fico a Bratislava, il Senato americano suona la ritirata, basta armi. Sapete che il Fatto Quotidiano è uno dei giornali, forse l'unico giornale italiano così apertamente schierato contro l'invio di armi dell'Alleanza Atlantica e dei paesi occidentali al governo di Zelensky, e tant'è che accompagna questa notizia con una foto di un Zelensky che sembra amareggiato, capochino, occhi chiusi, espressione assolutamente non contenta. E sempre dalla prima del Fatto Quotidiano c'è un approfondimento invece su due vicende di stragi degli ultimi anni in Italia, alle vittime di Viareggio e del Morandi contro il ritorno dell'ex Cirelli. Incubo prescrizione, la buona fede l'avevano chiesta loro, insomma una maniera un po' subdola di difendere una politica giustizialista, mettendo avanti le vittime di una strage sul lavoro come quella di Viareggio, l'incidente ferroviario di Viareggio, e quelle del ponte Morandi, come se appunto la prescrizione fosse uno strumento a loro vantaggio, a loro favore, nell'accertamento della verità e della giustizia. Ma purtroppo dal Fatto Quotidiano a questo tipo di campagne siamo più che abituati. C'è anche una notizia sulle politiche migratorie con l'attacco del ministro Crosetto alla Germania, ma sul fatto del taglio che viene dato, approfondimento che viene fatto sotto sugli accordi con la Tunisia, Tunisi rinnega il patto con Meloni e Ursula, i confini sono vostri. Direi che anche per la prima pagina del Fatto Quotidiano è tutto. Vi segnaliamo un approfondimento sulla sanità che dopo ci andiamo a guardare. Ospedali di rivolta, sanità 2 miliardi in meno, addio alle cure nord-sud, mentre soprassediamo sulle polemiche interne al Partito Democratico. C'è una lunga intervista a Orlando per i cultori del genere, ma non siamo di questa sensibilità da questi microfoni e quindi non la leggiamo. Il Domani, che da un po' di tempo invece della solita paginona con un articolo fitto ha iniziato a comporre la sua prima pagina con diversi articoli e diverse foto, oggi apre con le Olimpiadi infernali Milano-Cortina che sono diventate una via crucis, inchiesta su un fallimento di successo, ritardi, costi aumentati, sprechi, gli effetti della crisi climatica, l'impatto dei giochi olimpici rischia di essere devastante per un territorio troppo fragile. Sapete, che i giochi olimpici del Milano Cortina sono attesi per il 2026, sono i giochi invernali, ci stanno anche delle mobilitazioni molto importanti, una in particolare contro la costruzione della pista da bob. Oggi e domani ci dice a che punto sta l'ennesimo grande evento che prima di iniziare è già in ritardo, cui cantieri sono già una mangiatoia infinita e mancano ancora 2 anni e mezzo. Sulla prima del domani anche un affondo di Daniela Preziosi sulle possibili geometrie variabili delle coalizioni di sinistra capitanate da Landini, trainate dalla CGIL, dall'altra parte del tavolo giustamente si sbadiglia, ma tant'è che domani ci dice: Landini è la piazza che fa paura alla destra, leader della CGIL nega di voler scendere in politica ma intanto raduna le forze in vista dello sciopero generale, l'obiettivo è la Premier che sta provando a cancellare il sindacato e il PD di Schlein si schiera a suo fianco. Daniela Preziosi si chiama questo una nuova coalizione sociale. C'è un commento di Salvatore Bragantini sulle politiche del governo a 360 gradi, ci dice: tra Nadef e migranti l'illusionista Meloni sta svelando i suoi trucchi. Nadef, sapete che è la nota d'aggiornamento al documento di economia finanziaria? Non lo so, comunque fondamentalmente la nota d'aggiornamento viene fatta in previsione della legge finanziaria dopo che la prima stesura viene fatta a maggio, sapete l'approvazione avviene entro la fine dell'anno, è uscita il 27 settembre come la legge impone e ha dovuto fare i conti con le revisioni a ribasso della crescita del paese, ma si discute di come abbia fatto questi conti e oggi il fatto, domani torna sugli argomenti. C'è anche uno sguardo sulla transizione energetica che frena, secondo Alessandro Penati questa è colpa delle strategie sbagliate. Direi che anche in questo caso per il domani possiamo ritenerci soddisfatto. Non so se te avresti voglia di dire qualcosa, scuoti la testa in silenzio perché neanche per dire no vuoi avvicinarti al microfono e quindi io metto un po' di musica in attesa che ti vada di parlare con noi. Torniamo in diretta in attesa di leggere gli articoli all'interno, perché ci ha raggiunto un ascoltatore per segnalarci intanto che la fotonotizia dei SIC sulla stampa, di cui poi andiamo a leggere meglio, riguarda Reggio Emilia, non assolutamente l'India, ma soprattutto che per quello riguarda i giochi di Cortina è notizia di oggi che la pista di bob incriminata, di cui abbiamo anche parlato poco fa, è stata bloccata, ed è un'ottima notizia perché era una delle speculazioni più importanti. Ovviamente la mangiatoia resta, però è una piccola vittoria ed è giusto celebrarla anche dai microfoni da questa radio. Comunque poi ci andiamo a leggere dall'Interno del Domani l'inchiesta sui giochi.
Quando sono le 8.36, intanto la seconda voce di oggi vi dà il buongiorno e spera di essere meno soporifera della prima. Siamo sulla stampa, pagina 8, parliamo della nota di aggiornamento al DEF, al documento di economia e finanza che i governi, diciamo poi il Parlamento, deve approvare e che contiene sostanzialmente quantomeno una panoramica di quelle che sono le spese che lo Stato dovrà affrontare nell'anno successivo, e anche con una prospettiva tre anni. Siamo appunto sulla stampa a pagina 8, austerity rinviata al 2026, la strategia della Premier per salvare il voto europeo. Chiaramente il voto europeo si fa riferimento alle consultazioni elettorali, che sarà appunto la prossima tornata elettorale. La somma tra economia e politica è un trucco. A causa dell'eredità dei super bonus edilizi, il governo di Giorgia Meloni si appresta ad aumentare non solo il deficit del 2024 ma anche quello degli anni a venire. È la nemesi della destra populista sovranista e delle sue battaglie contro l'Europa in nome della libera spesa pubblica in libero Stato. Per far tornare i conti in un anno elettorale, per poter coprire per intero i 10 miliardi necessari quantomeno alla conferma del bonus per i lavoratori dipendenti, quando il governo si dovrà presentare in Parlamento per l'autorizzazione della nuova spesa, lo farà fino al 2026. L'austerità è quindi rimandata al momento più difficile, qualunque maggioranza di governo, cioè quello insomma verso le future elezioni. Meloni deve trattare con Bruxelles un aumento della spesa che le permetta una manovra di bilancio spendibile in campagna elettorale. Ecco perché la garanzia che il governo offre all'Unione è spostata alla fine del triennio, quando, stando alla statistica degli ultimi esecutivi italiani, il governo Meloni potrebbe anche non esistere più, e la responsabilità dei tagli imponenti che sottintendono queste previsioni potrebbero finire in mano a chi le succederà a Palazzo Chigi. A dire il vero, comunque, molto spesso i governi tendono a spostare alla fine del triennio, diciamo, le manovre di austerity o comunque appunto di previsioni di tagli, insomma, per cercare chiaramente di nutrire i bilanci di politiche economiche espansive nei primi anni, cercare anche negli anni successivi poi di rimandare appunto successivamente. Continua la stampa con crescita minacciata. La NADEF, appunto, questa nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, delinea quattro scenari che possono rallentare il paese. Il rischio costa fino a 8 miliardi, l'incertezza mette a repentaglio la tenuta dei conti pubblici. Giorgetti, situazione delicata. Si fa riferimento a diversi elementi. Uno è quello del rallentamento degli scambi commerciali mondiali. Appunto, uno dei primi rischi sarebbe proprio questo, il commercio mondiale, che già appesantito dalle tensioni geopolitiche è stato ulteriormente condizionato dalla dinamica dei prezzi. Chiaramente si fa riferimento agli incrementi inflazionistici che hanno coinvolto un po' tutti i paesi europei e non solo negli ultimi anni. La stampa riporta anche in un grafico quello che è sostanzialmente l'andamento del debito pubblico italiano in termini rispetto al PIL e del deficit. Chiaramente si evidenzia un deficit decisamente più elevato negli anni del 2020, 2021 e 2022, che sarebbero sostanzialmente gli anni della crisi pandemica. Si vede rispetto al target, il limite del 3%, il limite del 3% è fissato dal patto di stabilità all'interno degli accordi europei. Sostanzialmente le previsioni di spesa sono in discesa in questi appunto per il 2024, per il 2025 e per il 2026, ma sotto a questa scoglia del 3% appunto si scenderebbe solo nel 2026. Gli altri scenari, diciamo, preoccupanti, a dire appunto in questa lettura che la stampa fa del NADEF, sono il petrolio e il gas, cumulando i rincari PIL giù di 0,4 punti nel biennio 2025-2026. Il prezzo del petrolio per l'anno in corso è inferiore rispetto a quanto proiettato nel DEF, mentre la quotazione dei futures sale lievemente dal 2024 al 2026, incidendo sfavorevolmente sui prezzi al consumo sulla domanda interna dell'ultimo biennio di previsione. Quindi, insomma, sostanzialmente si fa riferimento che nei documenti economici c'è un problema di misurazione, insomma, di dare un prezzo al petrolio. L'altro tema è quello dello spread, con l'allargamento più difficili prestiti a imprese e famiglie. Quindi si fa riferimento soprattutto alle politiche, evidentemente alle politiche monetarie restrittive che hanno accompagnato gli ultimi mesi, che hanno portato a tassi di interessi più elevati. Tassi di interessi più elevati significa più difficoltà di poter accedere ai prestiti da parte di famiglie e imprese, quindi anche con minori capacità di investimento dei settori privati dell'economia. Infine, l'ultimo aspetto è quello della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, la sua efficace revisione, anche con l'aggiunta del nuovo capitolo. Ricordiamo che il governo Meloni ha proposto sostanzialmente una rivisitazione, insomma il governo ha deciso di cambiare una parte dei progetti già non esattamente in corso d'opera, ma quantomeno in fase di progettazione, una lunga fase di progettazione, e quindi insomma ci sono sempre costantemente sui giornali riportati i rischi del fatto che si scivola tra una scadenza e l'altra, e che vi sia sostanzialmente il rischio di non accedere a tutti i fondi del PNRR. Mi sembra che sulla nota economica sia tutto.
Integriamo col Fatto Quotidiano che, come vi dicevamo, il lettore della prima pagina sceglie di parlare del NADEF parlando della questione dei tagli alla sanità. In particolare il Fatto Quotidiano racconta che le regioni, a prescindere dalla collocazione politica dei governatori, hanno fatto un appello al governo perché il NADEF prevederebbe ben 2 miliardi di tagli alla sanità pubblica. Destra e sinistra, un'unica voce, regioni contro i tagli alla sanità. NADEF previsti 2 miliardi in meno rispetto alla richiesta di Schillaci. Federica, non è abbastanza. Bonaccini, deluso. E i privati incassano. Natascia Ronchetti, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, ci racconta che avevano chiesto al governo 4 miliardi in più, si ritrovano con 2 miliardi in meno. Taglio che, se la prossima manovra di bilancio confermerà la NADEF, nota di aggiornamento al DEF, potrebbe essere il colpo di grazia per la disastrata sanità pubblica. E su questo i governatori sono tutti d'accordo, anche se con sfumature diverse. Dal leghista Federica, che è presidente del Friuli Venezia Giulia e presiede anche la conferenza delle regioni, a Stefano Bonaccini del PD, e che è ai vertici dell'Emilia Romagna. È il momento di fare scelte coraggiose, le risorse sono limitate, né regioni e i comuni possono, né comuni possono far una lista della spesa infinita. Anche noi dobbiamo fare proposte serie, in particolare per la sanità. Io penso che non saranno sufficienti le risorse per risolvere i problemi che oggi ha. Questo è Federica, che ieri ha parlato alla trasmissione In Mezz'ora di Rai 3. Proprio come Bonaccini, sulla sanità sono molto deluso, ha spiegato quest'ultimo, e spero di essere smentito a breve. 4 miliardi di euro per me sono persino pochi, e quest'anno, dopo tanti anni, torna al 6,5 la spesa sanitaria in rapporto al PIL. Erano anni e anni che non succedeva, e nelle previsioni del governo, se non lo correggeranno, si andrà al 6,2% tra 2 anni. Siamo già 16esimi per poca spesa nell'Unione Europea. La soluzione per Federica ci sarà: bisogno di potenziare la collaborazione con la sanità privata. E per Bonaccini occorre aumentare di 4 miliardi ogni anno il Fondo Sanitario Nazionale, proprio come prevede il progetto di legge di iniziativa popolare rivolto al Parlamento, che ha lanciato insieme al suo assessore alla salute Raffaele Donini, che poi è anche il coordinatore con le commissioni sanità della Conferenza delle Regioni. Su quella sta raccogliendo le firme. Che sia necessario fare molti passi indietro per tornare a una spesa sanitaria in rapporto al PIL intorno al 6,5% è acclarato. Parliamo del 2005. Che la spesa pro capite sia decisamente inferiore alla media dell'Unione Europea a 27 lo è altrettanto. In Italia si spende 2.609 euro per ogni abitante, 3.268 nel 2020 invece era la media per i 27 paesi dell'Unione Europea. In pratica spendiamo meno della Repubblica Ceca e di Malta, con valori molto distanti dalla Francia, dove si spendono 3.807 euro, e soprattutto dalla Germania, dove si spendono 4.831 euro, quasi il doppio praticamente. Nel frattempo le forti diseguaglianze dell'accesso alle cure crescono. Secondo l'Istat, nel 2021 l'11,1% delle persone hanno dovuto rinunciare alle cure sanitarie, nel 2022 si stima siano state il 7%, per oltre il 4% a causa delle interminabili liste, per il 3,2% per motivi economici. Intanto lievitava la spesa out of pocket, cioè quella privata, arrivata a quota 36,5 miliardi su un totale di 168, e direi che queste cifre sono un po' il centro della questione. C'è un sostegno indiretto alla sanità privata che non giova solo dei fondi che lo Stato gli garantisce, per le prestazioni che eroga, che vengono pagate dalle regioni profumatamente, ma indirettamente beneficia anche dei tagli alla sanità pubblica, che allungano le liste d'attesa e creano la domanda per la sanità privata. Abbiamo visto che come nelle migliori tradizioni, alcuni, in questo caso Fedrica, il governatore della Lega del Friuli Venezia Giulia, prevedono di curare il malato con lo stesso farmaco che l'ha fatto ammalare, e quindi di investire ancora di più in sanità privata, tant'è che al netto delle dichiarazioni politiche la situazione è sotto gli occhi di tutti abbastanza drammatica, e il NADEF sembra l'occasione in cui peggiorerà ulteriormente, almeno dal punto di vista dei volumi di spesa.
Torniamo, come già avevamo letto in anticipazione sui titoli, siamo sul Domani a parlare delle Olimpiadi invernali. L'articolo appunto del Domani a pagina 2, a cui appunto proprio il Domani dà molto spazio a questo tema, a differenza degli altri quotidiani, e titola: dal bob alla neve che non c'è, le Olimpiadi sono infernali. La pista da bob di Cortina è solo l'ultima carta appoggiata su un castello che sembra stia per crollare da un momento all'altro. ci sono appunto una manifestazione che si è tenuta lo scorso 24 settembre nella Perla delle Dolomiti, appunto è emblematica di questa spaccatura, non solo ambientalisti ma intellettuali, scrittori, politici e liberi cittadini che hanno voluto mostrare il proprio dissenso verso un'opera che in pochi vogliono. In generale, mancanza di trasparenza, costi e opere aumentati in modo esponenziali, alcuni dei quali considerati inutili dagli ambientalisti, hanno probabilmente alzato il velo sull'idea di una montagna che galleggiava in quelle conche e valli già anni fa. Ci avevano promesso le Olimpiadi a costo zero e oggi siamo a 5 miliardi e mezzo di soldi stanziati o dal governo o dalle regioni. C'erano state promesse le Olimpiadi sostenibili, sorrette da una valutazione ambientale strategica che avrebbe garantito la condivisione e la partecipazione di tutta la cittadinanza, ma così non è stato. Chiaramente questa è la stessa dinamica che avviene in tutti ripetutamente ogni qualvolta si parli di un grande evento, grandi promesse non mantenute e soprattutto promesse anche di dialogo con i cittadini, insomma i territori che vengono attraversati da questi grandi eventi, che poi ciclicamente ciò non avviene. Questo è l'emblema di un modello di sviluppo ormai fuori dal tempo. Per il domani l'unica nota positiva di tutta la discussione sta proprio nel fatto che la sensibilità nei confronti dell'ambiente montano sta aumentando. Prendendo come spunto la pista da Bob, conti alla mano, si parla di circa 3 milioni di investimenti ad atleta, una cifra che viene considerata spropositata per una comunità che chiedeva più trasporto pubblico, maggiore attenzione alla sanità e maggiori servizi. E da qui la possibilità, la proposta di sostanzialmente trasferire le gare di Bob a Innsbruck, possibilità appunto avallata dal Comitato Olimpico Internazionale a marzo di quest'anno, non è solamente un'idea più intelligente ed economica, ma in realtà sarebbe un'ottima occasione per l'Italia di farsi portavoce di uno sguardo rinnovato sul futuro, farsi portabandiera di una rinnovata modernità, aprire un dialogo con gli altri paesi a cavallo delle Alpi, spiega la casella, una appunto delle persone che ha partecipato alla manifestazione del 24 settembre. L'altro tema trattato dal domani, che appunto già dal titolo veniva evidenziato, è questa scomparsa sostanzialmente della neve. Chiaramente il tema del riscaldamento globale miete delle vittime, non solo di persone ma anche per quanto riguarda l'impatto chiaramente ambientale. Insomma, viene riportato uno studio che mostra come negli ultimi 500 anni le Alpi abbiano registrato una riduzione del 5,6% ogni decennio della durata del manto nevoso. Insomma, viene riportata anche la tragedia della Marmolada, appunto non di quest'estate ma di quella scorsa, che costò la vita a 11 persone, dovuta allo stacco di una parte del ghiacciaio appunto per le temperature particolarmente elevate. Guido Fontanelli poi continua sempre sul domani, appunto ricostruisce un po' il percorso delle Olimpiadi che furono diciamo vinte dall'Italia il 24 giugno del 2019, questi giochi olimpici invernali che si terranno nel 2026, battendo la Svezia. Passarono meno di 6 mesi, l'8 dicembre alcuni pazienti mostravano i sintomi di una nuova malattia virale in Cina, era appunto l'inizio del Covid-19. Chissà se i presidenti di Regione Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, e il sindaco di Milano Beppe Sala, sapendo quello che sarebbe successo negli anni successivi, avrebbero insistito con tanto vigore per conquistare le Olimpiadi Milano Cortina. Rispondiamo noi sicuramente sì, anzi il dibattito che c'è stato anche in quel periodo vedeva fortemente contrapposta la città di Torino e la città di Milano, anche la possibile idea di fare una Torino-Milano, diciamo, più che una Milano-Cortina come Olimpiadi invernali, anche per riutilizzare diciamo una parte delle infrastrutture di Torino, che ha già visto le Olimpiadi invernali all'inizio degli anni 2000, e sostanzialmente quindi diciamo che in generale l'allineamento mi sembra dei sindaci delle amministrazioni locali è sempre quello di fare eventi di questo tipo, perché gli permette di avere capacità di spesa, di poter andare in deficit appunto sui bilanci comunali e regionali, di fare sostanzialmente quello che vogliono, oltre al fatto insomma che in generale possono mettere un sacco di liquidità sia ad amichetti sia insomma sul territorio in generale per finanziare in particolare le opere, infatti sono previste delle infrastrutture stradali, innanzitutto il tema è anche quello dell'aumento dei costi dovuto sicuramente anche all'inflazione, appunto alla guerra in Ucraina, l'ammontare degli investimenti pubblici per le opere previste è lievitato dai 2,6 miliardi previsti all'inizio del 2022 agli attuali 3,6 miliardi scarsi, quindi insomma è aumentato di un miliardo. Questo miliardo non può essere giustificato probabilmente solo dall'inflazione, ma insomma è tipico quando si costruisce in questo paese, quando si costruiscono le infrastrutture in questo paese. Poi si fa una disamina anche per quanto riguarda gli impianti, e appunto oltre alla pista da bob si fa riferimento anche alla pista da bob, in cui tra l'altro si sottolinea un po' di difficoltà allo spostamento a Innsbruck, perché insomma comporta tutta una serie di costi. L'altro riferimento invece all'hockey su ghiaccio femminile, che è stato spostato alla fiera dirò. Mi sembra che su le Olimpiadi invernali sia tutto.
E oggi paradossalmente qualche buona notizia sui giornali c'è. Una era questa del pista da bob, che presumibilmente non verrà costruita, ma per quanto giustamente si enfatizza dall'altra parte del tavolo che non è che sia questa rivoluzione, però comunque una piccola vittoria da celebrare c'è per chi si è mobilitato in queste settimane. La seconda è la notizia che avremmo voluto darvi, che sicuramente a questa radio sta più a cuore, che è quella della scarcerazione di Khaled. Parliamo di scarcerazione e di liberazione, e non di liberazione, perché in realtà è ancora agli arresti domiciliari, è ancora a Ramallah, non può lasciare i territori occupati, la Palestina, per i prossimi sette giorni a partire da ieri, ma tant'è che non è più in carcere, che non è poco. E ce lo racconta a pagina 18 La Stampa, che come avrete capito negli scorsi giorni è stato uno dei quotidiani che con più attenzione ha seguito la vicenda del ricercatore italo-palestinese detenuto in Israele. Israele scarcera Khaled, ma la moglie avverte: non è ancora finita. Il ricercatore italo-palestinese non potrà lasciare i territori per una settimana. Sono passate ore dalla notizia della scarcerazione di Khaled El Kaisi ieri mattina, poco prima delle 12 ore locale, quando Francesca Antinucci risponde al telefono da Roma. Sperava di ricevere novità sull'arrivo in Cisgiordania del marito, detenuto in Israele dal 31 agosto senza che gli fosse contestato alcun reato o che fosse formulata alcuna accusa. Siamo senz'altro sollevati, ha detto alla stampa, che abbia lasciato il carcere di Tikva, e non sia più chiuso in una cella in condizioni di grande difficoltà. Potrà trascorrere la settimana in maniera più serena nella casa dei familiari che raggiungerà, speriamo presto. Ieri il tribunale di Rishon LeZion ha deciso per il suo rilascio, ma non si tratta di una liberazione, è stato rilasciato dietro cauzione, dietro la garanzia di una terza persona, precisa. Ci sono condizioni legate alle indagini ancora in corso sul conto di suo marito. Da parte delle autorità inquirenti, che hanno ordinato il divieto di espatrio e gli hanno trattenuto il passaporto, fino all'8 ottobre il ricercatore italiano-palestinese dovrà restare a loro disposizione. Durante questa finestra temporale El Kaisi sarà libero di muoversi all'interno dei territori palestinesi. Nato a Gerusalemme, poi trasferito all'età di 18 anni in Italia assieme alla madre italiana, vedova, e al fratello, il giovane, che è padre di una bambina, di un bambino di 4 anni, ha familiari a Ramallah e a Betlemme, e trascorrerà questo periodo con loro sotto la custodia di uno zio che in serata, sentito al telefono, ha detto che Khaled si trova a Ramallah in quel momento. Francesca e Khaled non hanno ancora potuto risentire l'uno la voce dell'altro. La preoccupazione c'è, siamo ancora in pensiero, ha commentato lei. Cerchiamo di capire cosa succederà, ma dovremo aspettare ancora l'8 ottobre per capire quali nuovi risvolti ci saranno. Al momento dell'arresto, il 31 agosto, la famiglia era in transito al valico del ponte di Allenby tra Giordania e Israele, al termine di una vacanza in procinto di tornare a casa a Roma, ma la polizia di frontiera israeliana, dopo averli fermati, aveva rilasciato la donna e il bambino. Khaled invece, senza spiegazioni sulle circostanze, era stato interrogato e incarcerato. Il legale Khalifa è vincolato da un gag order, un obbligo di riservatezza che gli vieta la divulgazione di informazioni relative a quanto accaduto in sede di udienza. Khaled è comparso 3 volte davanti a un giudice nel corso del mese di settembre. Ogni udienza si era conclusa con la proroga dello stato di detenzione. Quella di ieri era l'appuntamento più atteso e decisivo. L'alternativa alla scarcerazione sarebbe stata la conversione della detenzione da provvisoria ad amministrativa, con l'avvio di un processo qualora le autorità israeliane avessero formulato le accuse. Sono più serena perché so che stanotte dormirò in un letto, dormirà in un letto e non su un materasso buttato per terra in una cella minuscola, ha detto ancora la moglie di El Kaisi. Ma non dobbiamo sottovalutare la situazione, siamo in attesa di una nuova scadenza ed è tutto un punto interrogativo. Spero solo che quando sarà libero potrà partire e rientrare liberamente in Palestina, e spero che ci sarà tanta gente ad accoglierlo al suo rientro. Traduttore e ricercatore in lingua orientale alla Sapienza di Roma, Khaled è tra i fondatori del centro di documentazione che raccoglie, conserva e diffonde l'arte, la letteratura e la cultura palestinesi. Agli italiani e ai politici voglio però dire di continuare a mantenere alta l'attenzione sul caso. Il fatto che sia uscito, insiste Antinucci, è una bellissima notizia, ma il caso non è ancora chiuso. Questo è un lungo articolo a firma di Fabiana Magri sulle pagine della Stampa, pagina 18 della Stampa, ripercorre quello che è successo ieri nel caso Khaled, che è una vicenda che come radio seguiamo, come tutto quello che succede in Palestina, ma ancora di più perché riguarda da vicino il nostro paese. Appunto, una buona notizia perché Khaled non è più in carcere, ma bisogna continuare a parlarne, a raccontare, tanto perché Khaled sarà di nuovo in udienza il prossimo 8 ottobre, tanto perché, questo la Stampa si scorda di dirlo, come Khaled ci sono altre 1100 persone, più di 1100 persone attualmente detenute in regime di detenzione amministrativa a larga parte nelle carceri israeliane, cioè senza neanche la formalizzazione di una vera e propria accusa. Comunque questa, per il momento, ribadiamo, è una buona notizia.
Drug dealers, pimps, prostitutes. That's really it. Criminals.
Ed eccoci tornati, andiamo verso la conclusione, insomma, della rassegna dalla parte del appunto sugli esteri. Sia Repubblica sia il Corriere della Sera danno molto spazio alle elezioni in Slovacchia. Il filo russo Robert Fico riconquista Bratislava, Kiev non è prioritaria. Dello stesso tenore, diciamo, è anche Repubblica su insomma, anche come linguaggio, a pagina 10 il mondo Slovacchia torna il filo russo fico, stop armi a Kiev, e riporta come anche Orban esulti per la notizia. Torniamo appunto sul Corriere della Sera. Oggi l'incarico, l'ex premier populista deve trovare i voti in Parlamento. Lo SMER, che sarebbe il suo partito, che tra l'altro appunto è il partito che è legato ai socialisti europei, Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici in Europa, quindi non esattamente un partito diciamo sovversivo, comunque vicino a Putin, almeno come alleanze europee. Appunto viene riportato come hanno preso il 23% dei consensi, hanno staccato del 5%, quindi il partito di opposizione è al 18%, è quello che viene sostanzialmente riportato dai vari giornali, che sostanzialmente Robert Fico, che è è già stato sostanzialmente premier della Slovacchia, sostanzialmente sarebbe pronto a fare il governo con i partiti di estrema destra. Viene riportato come Orban sostanzialmente stia festeggiando per il ritorno appunto di Fico al governo, e come insomma non vede l'ora di collaborare con un vero patriota. In generale poi vengono riportati quelli che sono le controversie legali di Fico e dei suoi colleghi di partito. Sostanzialmente appunto si soffermano molto, anche la campagna elettorale si è soffermata molto sui rapporti sostanzialmente con l'Andrangheta da parte del neo premier e del partito sostanzialmente slovacco. Passando da tutt'altra parte del mondo, andiamo negli Stati Uniti, perché si sta parlando molto degli scioperi nel settore metalmeccanico e soprattutto nel settore automobilistico. Nuova offerta Stellantis, progressi nel negozio con il sindacato USA. Stellantis, che appunto è la compagnia più europea fra le tre grandi del settore automobilistico americano, è anche quella che finora ha fatto più progressi nella trattativa con il sindacato per chiudere la vertenza sul rinnovo del contratto. A scriverlo è il Wall Street Journal. L'azienda guidata da Carlos Tavares aveva pubblicamente offerto un aumento dei salari del 21,4%, più adeguamenti al costo della vita, opzioni per la pensione e altre concessioni. United Auto Workers, che sarebbe sostanzialmente il sindacato immagino maggioritario americano, non aveva accettato la proposta, anche perché secondo esperti del settore puntava prima a concludere un accordo con la Ford per poi chiedere a Stellantis e a General Motors di rilanciare. Venerdì però Tavares ha aggiornato l'offerta con miglioramenti, in particolare insomma rispetto all'adeguamento inflazionistico. Il sindacato l'ha giudicata abbastanza incoraggiante da non incrementare le astensioni dal lavoro, come invece ha fatto con le altre due aziende, appunto Ford e General Motors. Quindi sostanzialmente quello che si riporta è che la trattativa con Stellantis è più avanzata rispetto alle altre. Ricordiamo che l'attenzione è piuttosto elevata rispetto agli scioperi negli Stati Uniti. Le settimane scorse insomma si sono visti da Biden a Trump insomma parlare o presentarsi ai picchetti degli scioperanti appunto negli Stati Uniti, anche Bernie Sanders e via discorrendo. Quindi l'attenzione è piuttosto alta rispetto a questo accordo sul rinnovo dei contratti. Suppongo che il funzionamento sia simile a quello italiano, quindi insomma con il rinnovo dei contratti nazionali negli Stati Uniti. Mi sembra che dagli esteri sia tutto.
E in realtà anche dagli interni non è che ci sia proprio una sovrabbondanza di notizie per dare la stola di cosa parlano i giornali oggi. Vi leggo dal pagina 13 del Messaggero l'importante inchiesta: l'incubo moderno dei messaggi vocali, smettere di mandarli. Ogni giorno solo su WhatsApp vengono inviati 200 milioni di audio. Gli esperti, il modo peggiore per comunicare crea ansia in chi le riceve. Il galateo ai tempi dei messaggi vocali, per mettere un freno alle chat arriva il bon ton declinato sull'online, una regola per tutti: mai esagerare. Il trillo è inconfondibile, lo schermo si illumina e subito appare sulla home la notifica di WhatsApp. È chiaro, c'è un messaggio da aprire. Questo l'incipit è spaventevole. Comunque io devo dire che sono anche abbastanza d'accordo con il messaggero nel lancio di questa campagna. Sono una persona che odia i messaggi vocali. Tra l'altro, ricordatevi sempre, quando mandate messaggi vocali o comunque con audio a chi sta facendo rassegna stampa da questi microfoni, che non può sentirle essendo in diretta per radio. Quindi ecco, adesso il messaggero non parla del nostro caso specifico, ma so che solidarizzerebbe con i redattori e redattrici di Radio Onda Rossa su questo tema. A pagina 13 del Messaggero trovate anche il commento dell'esperto sul tema, che è la dottoressa Laura Pranzetti Lombardini, che ci dice: basta sproloqui, la risposta scritta. E direi che è una pietra tombale.
Noi ci allineiamo a questo appello, sicuramente.
Che diventi una battaglia larga e trasversale.
Sì, sì, soprattutto perché poi l'ha introdotta per la cronaca locale, no? Quindi a Roma probabilmente c'è un problema.
Questa è la notizia nazionale, non derubrichiamo a vicende locali cose che hanno ben altro respiro.
Ah, ecco, ecco.
Nowadays, it's the ways of the underground. Ground. Nowadays,
That's pure bullshit, mein friend.
E torniamo, appunto, parliamo di cronaca locale di Roma. Siamo sulla Repubblica a pagina 5 della cronaca locale. Si parla di termovalorizzatore, un tema che insomma è ricorrente nel dibattito cittadino. Se ne è parlato anche molto spesso da questi microfoni. La gestione dei rifiuti, termovalorizzatore, stretta finale, ma c'è comune, trattano ancora. Mese decisivo per capire le sorti del nuovo termovalorizzatore. Secondo gli annunci, anche se negli anni ce ne sono stati tanti, entro la fine di ottobre dovrebbe essere pronto il bando di gara per la costruzione dell'impianto che sorgerà a Santa Palomba. Le interlocuzioni tra il Comune di Roma e Acea, la società che ha partecipato alla manifestazione di interesse, sono ancora in corso, tanto che l'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi nei giorni scorsi ha parlato di trattative appunto tra l'amministrazione capitolina e la società controllata per il 51% dal comune stesso. Trattative che stanno portando a un ritardo di 2 mesi, quindi appunto si segnala che vi è un ritardo rispetto al percorso programmato. Il nodo da sciogliere riguarda la tariffa di conferimento dei rifiuti e altre questioni tecniche legate ai costi per realizzare l'opera a fronte dei rincari delle materie prime. Il Campidoglio ha formalizzato le sue richieste, tra queste una riduzione della tariffa di conferimento, appunto. Quindi sostanzialmente si sta discutendo di questo, perché l'obiettivo del comune sarebbe quello di evitare un aumento della TARI che andrebbe a pesare sulle tasche dei cittadini e un miglioramento degli aspetti tecnici dell'investimento, e così via. Dice che comunque il Campidoglio non si sta lavorando a un piano B, quindi è un'alternativa al termovalorizzatore appunto nella zona di Santa Palomba. Nel frattempo però si è aperto un altro fronte che riguarda il percorso che i rifiuti dovranno fare per raggiungere appunto Santa Palomba, e si sta riventilando l'ipotesi di utilizzare il TMB Salario, ricordiamo, chiuso in pompa magna un po' di tempo fa. Per assemblare i rifiuti e metterli sulle rotaie della stazione Roma Smistamento, lo scalo merci e deposito dei convogli ferroviari accanto alla fermata Nuovo Salario. Quindi sostanzialmente l'idea sarebbe di utilizzare il TMB come appunto per lo smistamento dei rifiuti, per farli come diciamo magazzino in qualche modo prima dell'arrivo a Santa Palomba. Paolo Aielli dice: può essere una buona soluzione, ci sono gli spazi di un'area essenzialmente industriale. Insomma, sostanzialmente, senza entrare ulteriormente nello specifico, sicuramente sui termovalorizzatori hanno sicuramente un certo tipo di impatto ambientale sulla città di Roma e su qualsiasi territorio insomma su cui vengano sostanzialmente costruiti. Quello che diciamo viene segnalato è un ritardo da parte del Comune di Roma di Acea nel trovare un accordo. Un'altra notizia appunto della cronaca di Roma, oltre insomma a questo famigerato scontro tra Ciro Immobile e lo scontro col tram, riguarda Rocca e sostanzialmente il fatto che attraverso i soldi regionali, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato lo scostamento di bilancio per chiaramente sarà stato inserito dentro altri scostamenti di bilancio, ma insomma di 120.000 euro per i Meloniani d'America. La concessione si trova nell'ultimo scostamento di bilancio, appunto. Si parla dei soci di NIAF che sostengono Fratelli d'Italia.
Ci ricordano dai microfoni della radio, dai telefoni di Radio Onda Rossa, che quando parliamo di termovalorizzatore stiamo parlando di inceneritori, e che anche chiamare le cose con il loro nome è una maniera per evitare i giochi mistificatori che la politica fa cercando di indorare la pillola di opere altamente dannose per il territorio. E devo dire che sentendo le notizie di oggi sul piano rifiuti, la sensazione sia proprio quella che la strategia non cambia mai, l'incenerimento di rifiuti e la loro loro ammassamento, quello che cambia è la direzione dei tempi, l'aspettare il momento giusto in cui far passare le cose, il produrre il clima necessario per cui sia percepita come l'unica soluzione possibile, e a volte i nomi, perché di volta in volta gli impianti trovano nomi differenti. Noi ovviamente per questo, come per molti altri dei temi che riguardano le lotte contro le devastazioni ambientali, le nocività del capitale, vi rimandiamo alla nostra trasmissione Impatto e ai podcast che trovate sul sito www.ondarossa.info, che meglio di come possiamo fare noi questa mattina hanno approfondito il tema in particolare dell'inceneritore a Santa Palomba, ma più in generale del ciclo dei rifiuti nel Lazio. Sempre per quello che riguarda tram, non parliamo di i tram, non parliamo dell'incidente di Ciro Immobile che ci veniva poc'anzi ricordato, ma invece della campagna del Messaggero, perché anche oggi c'è un articolo contro la costruzione di nuovi tram a Roma sul quotidiano edito dal gruppo Caltagirone. C'è chi si sta divertendo a contarli, Cristian Raimo su Micromega a inizio settembre ne aveva già contati credo più di 40, adesso potrei sbagliarmi, i toni sono sempre quelli soliti. A titolo di esempio vi dico che l'articolo inizia denunciando la lobby, aspettate che la trovo qua, lobby pro tram, cara una certa sinistra, il silenzio complice dei finti ecologisti. Diciamo che il format è molto simile a quello degli articoli precedenti, questa volta la persona a cui si dà voce è Pica della Fiepet Confesercenti, che annuncia con dati piuttosto roboanti che l'apertura di una linea tram è una vera sciagura che desertifica il tessuto commerciale, impedisce di dormire i residenti, uccide tutto quello che incontra, inquina più di ogni altra cosa al mondo. Una campagna che sta assumendo anche delle caratteristiche paradossali, ma che evidentemente non conosce sosta e non conosce ripensamento per quello che riguarda il quotidiano di Roma, il Messaggero. Direi che per quello che riguarda le cronache locali possiamo chiudere questa nostra rassegna stampa andandoci a vedere gli approfondimenti d'economia. Come sapete, lunedì è il giorno in cui spesso i quotidiani dedicano uno spazio privilegiato all'analisi dei fatti economici, avviene anche sulle cronache locali. La Repubblica in particolare ha un articolo di Roma Economia che riprende un occasional paper della Banca d'Italia sull'economia romana che è uscito il 27 settembre scorso e che oggi il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ci dice, ci riassume con un titolo che è Servizi e produttività, 10 anni perduti, la capitale allarga il divario con Milano. Turismo e tutela ambientale sono gli unici punti su quali la città lombarda fa peggio, Roma ha energie e anticorpi per rilanciarsi, non è condannata al declino. Queste sono le parole con cui si apre l'articolo su Repubblica, sono le parole di Raffaello Bronzini, dirigente della Banca d'Italia, attualmente responsabile del nucleo di coordinamento dell'attività di analisi, studio e ricerca presso il Ministero dell'Università, che ha coordinato il poderoso rapporto dell'economia di Roma negli anni 2000, appena pubblicato da Via Nazionale. Come inevitabile attendersi, in un ritratto a tutto tondo di oltre 100 pagine che analizza con ogni possibile risvolto l'attività nella capitale e nella regione, molti infatti sono situazioni di crisi che descrive. Nel corso degli ultimi 20 anni, vi si legge, il prodotto pro capite della città metropolitana di Roma ha registrato una deludente performance sia rispetto alle altre maggiori capitali europee sia nei confronti con le altre metropoli italiane. Un ritardo che è emerso in seguito alla crisi finanziaria globale del 2008-2009 e si è successivamente approfondito. Questo è l'incipit dell'articolo di Eugenio Corso, che racconta appunto di questo occasional paper sull'economia di Roma negli ultimi 20 anni, su un respiro abbastanza lungo. In realtà, oltre alla crisi del 2008, il report di Banca Italia mette in evidenza il momento della crisi fiscale dell'amministrazione comunale, quindi quegli anni tra il 2012 e il 2013, in cui poi col Salva Roma si è tenuta in vita l'amministrazione ma attaccata alle macchine, senza i fondi neanche per garantire l'amministrazione ordinaria, con una condizione molto molto difficile dal punto di vista degli investimenti pubblici. È un po' perché noi in realtà vi invitiamo a sfogliare, a guardare se avete tempo e curiosità, perché mette in fila tutta una serie di questioni. Una città che fondamentalmente ha preso una traiettoria per cui gran parte della produzione di ricchezza avviene sulla rendita, in particolare sulle stazioni di rendita legate alle attività turistiche, pensiamo ai bed and breakfast, ma non solo, al circuito Airbnb, ma non solo, e che ha dismesso invece progressivamente in questi 20 anni la sua capacità produttiva in ogni altro settore, verrebbe da dire in tutti quei settori che non sono la produzione di armi, la sua appendice nell'industria dell'aerospazio e l'estrazione energetica, perché Roma ancora beneficia di essere sede direzionale, in particolare di Eni e di altri grandi player dell'energia. Ad ogni modo, un report abbastanza impietoso, sia nel confronto con l'andamento degli altri capitali europei, sia nel confronto con le altre aree metropolitane italiane. L'occupazione cresce, ma non cresce la produttività del lavoro, diminuiscono i salari, diminuisce il potere d'acquisto, diminuisce la soddisfazione degli abitanti, diventa sempre più complicato vivere in questa città, qualcosa che probabilmente molti di noi fanno come esperienza quotidiana, ma che in questo rapporto della Banca d'Italia viene arricchito di qualche numero. Questa è l'ultima notizia per quello che riguarda la rassegna stampa di oggi. Si fa già cenno di salutare con la mano dall'altra parte del tavolo, forse possiamo almeno ricordare i contatti di questa radio prima di lasciare gli ascoltatori e le ascoltatrici in compagnia di un po' di musica, se ci vuoi aiutare in questo. No, vedo vuoto. Allora, questa è Radio Onda Rossa, sì, quello è l'orologio, sono le 9.27, fino a qua ci siamo. Poi ci sarebbe da dire il numero di telefono, che è lo 06 49 17 50, quel grande cartello che fissi con aria interdetta. Il sito internet è www.ondarossa.info. Sul sito internet, cosa che non abbiamo detto in apertura, oltre ad ascoltare i podcast, oltre ad ascoltare lo streaming della radio, c'è la possibilità di sostenere economicamente Radio Onda Rossa. Come sapete, viviamo di questo, viviamo delle vostre sottoscrizioni, è una scelta di chi non fa pubblicità e di chi non ha padrini politici a sostenerlo, e quindi vi invito ad andare sulla pagina Sostienici e trovare tutti i mille modi in cui questo si può fare. Ma per chi non volesse passare per un sito internet o è particolarmente affezionato all'ufficio postale come luogo di elezione delle sue mattinate, c'è anche la possibilità di sostenerci tramite conto corrente postale. Il numero del conto corrente postale è 61 80 4001 61 80 4001. Deve essere intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00 185, Roma. E direi che con il conto corrente postale ci possiamo definitivamente salutare. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica e poi ci saranno i consueti approfondimenti di Onda Rossa. Volesse passare per un sito internet o è particolarmente affezionato all'ufficio postale come luogo di elezione delle sue mattinate, c'è anche la possibilità di sostenerci tramite conto corrente postale. Il numero del conto corrente postale è 61 80 4001 61 80 4001. Deve essere intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00 185, Roma. E direi che con il conto corrente postale ci possiamo definitivamente salutare. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica e poi ci saranno i consueti approfondimenti di Onda Rossa.